Namaste e benvenuti a un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
E io sono Ace. Il podcast di oggi è il secondo della nostra serie chiamata Elf Points.
Questa serie di editoriali è dedicata infatti all'analisi e alla risoluzione di quei problemi fisici e di salute legati al mondo del gaming.
Ma noi siamo solo dei semplici videogiocatori. Per questo abbiamo invitato come compagno di viaggio il dottor Paolo Bruniera, che è un fisioterapista, osteopata ed elf coach che ci darà una mano a districarci in questo mondo. Benvenuto Paolo, bentornato.
Grazie a voi per avermi invitato di nuovo a parlare di questo argomento che mi sta molto a cuore.
È un argomento particolare perché quando ci hai mandato un po' la scaletta mi interessa molto personalmente questo e ha a che fare con l'ICD-11 e parleremo insomma di un sacco di cose che spiegherai tu. Cominciamo intanto a capire che cos'è.
Ti spiego velocemente, stiamo parlando di effetti dello stress a livello patologico sull'essere umano. Quando noi ci impegniamo troppo, per troppo tempo, per troppo intensamente per un'attività, questo a volte può crearci dei danni. L'ICD-11 è l'International Classification of Disease, è praticamente elenco di patologie che ogni tanto viene rinnovato da parte dell'Organizzazione Mondiale della Salute, e nella prossima revisione, proprio l'11ª, è previsto che ci sia inserita una nuova patologia che si chiamerà Gaming Disorder. Quindi abbiamo una patologia legata proprio allo stress dato dall'utilizzo dei videogiochi, e quindi nelle patologie da stress legate l'utilizzo eccessivo dei videogiochi o smodato, oppure non tanto legato al tempo ma a come lo utilizzo e che cosa faccio nei periodi di pausa, ecco che sono comparse tre grandi patologie. Abbiamo il gaming disorder, l'overtraining syndrome e la sindrome da burnout. Sicuramente voi avete già sentito parlare di queste cose, volevo solo mettere un po' di ordine e capire in che cosa consistono e quali sono i segnali d'allarme che ci fanno capire quando stiamo entrando in una di queste tre grandi aree che potrebbero essere veramente pericolose se ci rimaniamo troppo tempo, e invece sono degli strumenti abbastanza semplici da poter utilizzare e mettere in campo da subito per poterci garantire una miglior salute e una tutela prima di arrivare in quell'area di disagio.
Sono tutte legate in un certo senso allo stress, e in linea generale, da quello che so io, anche se non sono un medico, di solito quando uno fa tanto la stessa cosa succede qualcosa di brutto. Anche mangiare sempre la stessa cosa o fare attività fisica sempre nella stessa maniera senza fare cambiamenti o comunque diversità in modo che il corpo riesca ad adattarsi, penso sia un problema abbastanza grave. Anche semplicemente bere un casino di acqua, molta di più di quella che in realtà ci serve, potrebbe essere un problema, giusto?
Esattamente, hai beccato la cosa, nel senso che tutte le cose, come l'acqua, potrebbe essere una cosa che se ci manca andiamo incontro alla morte, ma un'assunzione eccessiva di acqua può portarci alla morte. Quindi ho visto qualche video su YouTube di gente che per giocare fa il tentativo di bere in poco tempo tantissima acqua e vanno incontro veramente delle problematiche importanti, cosa assolutamente sconsigliata non fare. Però tornando allo stress, sostanzialmente noi siamo in grado di rispondere allo stress. Lo stress è una cosa estremamente buona per l'essere umano, quindi quando ci impegniamo, che sia un allenamento, pensa a una corsa fuori all'esterno per un atleta normale, o una sessione di gioco molto prolungata per una persona che si occupa di e-sport, quindi un pro player, ecco, in questi casi ovviamente l'attività alla fine nel lungo tempo diventa stressante. Noi abbiamo la capacità, che si chiama resilienza, di rispondere allo stress aumentando le nostre capacità, le nostre potenzialità. Quindi uno che corre molti chilometri la volta successiva riuscirà a fare più strada, uno che gioca per molte ore la volta successiva riuscirà a mantenere una performance elevata per molte più ore, a patto che ogni tanto ci sia un momento di riposo, di break, di stop in cui andiamo a ricaricare le batterie, altrimenti ci sono dei rischi che cominciano a insorgere. Spiego un po' come funzioniamo, ve lo spiego in maniera molto semplice. Noi facciamo un'attività, il nostro corpo subisce gli stimoli della nostra decisione, della nostra scelta, quando noi andiamo a correre, a saltare, a videogiocare per tanto tempo, e in base a questi stimoli poi dà una risposta portando il sangue in circolo, dosando gli ormoni. Ma soprattutto gli ormoni legati allo stress sono la cosa che ci interessano, perché non sono infiniti, a un certo punto terminano. La reazione dello stress è sostenuta dagli ormoni prodotti dalle ghiandole surrenali. Non entro più nel dettaglio, ma sappiate che ci sono delle piccole cose posizionate sopra i nostri reni che rilasciano degli ormoni che servono per tenerci su, tipo l'adrenalina, il cortisolo e altri ormoni che servono per tenerci svegli, attivi, con risposte immediate. Immaginate quanto deve essere immediata la risposta di un pro player che deve giocare per molto tempo. Cosa accade quando noi eccediamo? Ci possono essere varie situazioni. Da una parte possiamo avere la persona che a un certo punto non ce la fa più, è in sovrallenamento e quindi comincia a performare di meno. Gli ormoni calano sostanzialmente. Io con il mio cervello dico ci devo essere, ci devo stare, ma gli ormoni non mi sostengono più, per cui comincio a disinteressarmi, non volere più fare quello che sto facendo, a non avere più quella grande voglia di impegnarmi. Cosa è successo sostanzialmente? Io chiedo la performance, il mio corpo, il mio cervello mi dice ok, facciamolo, le mie ghiandole surrenali mi dicono non riusciamo più a sostenerti e quindi entro in uno stato di riposo forzato e ho poca voglia di fare, poca voglia di giocare, disinteresse. Quando questa cosa viene mantenuta per tanto tempo, non ho solo una caduta della mia performance momentanea, ma è proprio una grande forma di rifiuto e quindi entriamo proprio nel burnout. Quindi passiamo dall'overtraining syndrome al burnout, che è il rifiuto completo. Dal burnout si può uscire solo dopo un periodo, immagina, di disintossicazione, cioè dopo tanto che non faccio più quell'attività, allora mi può tornare voglia di rientrarci dentro, un po' come se le mie ghiandole si fossero ricaricate dopo un grande periodo di inattività.
E non è solo una cosa che c'entra proprio con il videogame e con, in questo caso, il videogame dal punto di vista professionale, competitivo, ma è anche una cosa legata allo streaming, al videogiocare e al produrre video, come mi è capitato personalmente a me, o anche produrre podcast da un certo punto di vista, perché è uno sforzo creativo di dover scrivere puntate nuove, inventarsi cose nuove, arrivi a un certo punto che sei talmente tanto dentro il loop, senza magari un riposo, che hai un rifiuto. Ci sono tantissimi youtuber che hanno subito questo tipo di burnout e che escono fuori con un video dicendo ragazzi, devo prendermi una pausa, non ce la faccio più.
Esattamente.
Un altro esempio che posso citare, seguendo la community dei fighting games, alla Street Fighter per intenderci, del circuito mondiale, ho l'esempio proprio di un grosso giocatore che durante l'anno, oltre agli eventi quelli dei campionati del mondo, per tenersi allenato ci sono tutti questi tornei regionali, nazionali.
Sì.
E avendo fatto un'annata in cui ha partecipato a tutti questi eventi, è arrivato poi alle gran finali, non ha vinto, però insomma ha partecipato, e lui aveva anche, per sovvenzionarsi oltre gli sponsor, anche il canale dove streamava gli allenamenti che faceva. È arrivato a un certo punto che non poteva più quasi sopportare il gioco perché era talmente stressato dalla preparazione che aveva avuto. Ha avuto un periodo in cui ha deciso magari provo a videogiocare perché io devo farlo per lavoro, perché anche quello, lo stipendio che riceveva, il, certo, il sostentamento. Solo ha provato per un certo periodo a cambiare tipologia di gioco, ma anche lì ha avuto a un certo punto il vuoto e ha detto, praticamente si è preso come l'anno sabbatico perché era arrivato al limite.
Hai toccato un punto interessante, cioè l'overtraining syndrome e la sindrome anche da burnout non nascono solo dal peso di quello che sto facendo per tanto tempo con grande intensità, ma tutte le responsabilità che hai alle spalle. Immagina che se tu vivi di quello come stipendio, il carico pressorio è più elevato. Se hai dei contratti di sponsorizzazione, quindi anche se non vuoi ci devi essere perché altrimenti perdi una grande somma di denaro, ancora di più aumenta la pressione. Quindi la pressione non è solo data da un'attività che faccio, moltiplicata per il tempo che la svolgo, moltiplicata per l'intensità con cui la svolgo, ma anche è associata al contesto in cui sono. Quindi molto spesso giocatori, pro player, streamer che fanno di questa attività la loro vita subiscono una pressione tale da andare proprio a eccedere fino a esaurirsi, hanno bisogno di un periodo di break. Ma che cos'è invece l'ultimo punto, che è il gaming disorder?
Sì.
Praticamente se io non riesco in qualche modo a accorgermi, il mio sistema di risposta non mi blocca, entrerò in uno stato di gaming disorder, cioè il sistema è completamente saltato, quindi io mi sgancio, mi scollego dalla realtà esterna che per me non esiste più, esiste solo la realtà virtuale del gioco.
Questo è un punto molto molto interessante.
Facciamo un parallelismo su delle patologie che vivono tanti ragazzi, soprattutto delle ragazze, per quanto riguarda la relazione con il cibo, no? A volte possiamo avere qualcuno che è malnutrito, che mangia poco, a volte possiamo avere qualcuno che rifiuta il cibo e quindi va incontro a forme di anoressia piuttosto che di bulimia per un periodo prolungato, ma forme molto lievi, un borderline, e abbiamo tipo la sindrome da burnout che uno poi torna in quasi sistema, riesce a riprendersi da solo, e invece poi ci sono le sindromi proprio conclamate. Ecco, come c'è un eccesso nell'ambito del cibo, qui abbiamo un eccesso nell'ambito dell'ingresso mentale nel gioco, e il giocatore non riesce più a distinguere la realtà esterna e la realtà del gioco. Praticamente non si occupa più di se stesso, non mangia, non si lava, non si cambia, non ha più vita sociale di relazione, ma continua solamente a videogiocare e si lascia andare fisicamente, si lascia andare nelle proprie relazioni, può dimenticare anche l'aspetto economico se dovesse essere anche un giocatore, e quindi comincia a fare le proprie scelte in maniera come comunque completamente distaccata da quella che è la realtà esterna, e quindi è entrato sostanzialmente in un altro mondo, in un mondo che però non è più reale. E questo è proprio l'eccesso, ed è quello che è stato classificato nelle CD11, quindi che uscirà come nuova patologia. Ovviamente questa situazione viene considerata patologica solo quando permane in maniera pesante per più di 12 mesi. Quindi ci può essere, ci sta che una persona per un periodo possa, come il giocatore che avete citato prima, essere tutto dentro il mondo del gaming, dello streaming, perché lo fa per lavoro, perché ha dei contratti, però deve assolutamente prenderci qualche break. E qua arriviamo subito su quelli che sono gli strumenti che servono per non andare a incorrere in questo tipo di problematiche.
Io volevo farti solo una domanda, visto che abbiamo parlato di burnout, adesso di gaming disorder. Siccome vedo un attimo le due cose in un certo senso legate, il gaming disorder non puoi fare a meno di questa realtà virtuale del gioco. In questo caso la persona, immagino, vivrà per videogiocare. In questo caso si può manifestare il burnout o è una cosa psicologica che viene bypassata?
In quel caso non ci può essere la sindrome da burnout, perché il sistema nervoso ha trovato una nuova via d'uscita sostanzialmente. Da una parte avrebbe rifiutato la realtà del videogioco, ma se io continuo a far pressione rifiuta la realtà normale, e quindi dovendo scegliere tra le due...
Sì, è un po' rifugiarsi.
Esattamente, si rifugia in una realtà altra, in cui tutto il peso delle responsabilità, di quello che ci sta dietro, non esiste più. Per cui non sarà un giocatore che gioca per vincere i tornei, che gioca per gli sponsor, che gioca per streamare. Sarà uno che gioca e per lui esiste solo quella realtà là.
Sì, per esperienza personale ti dico, perché anch'io non ho vissuto, diciamo, a quel livello questo tipo di gaming disorder, ma ho avuto momenti della mia vita in cui per depressione, diciamo, ero in un momento brutto della mia vita, lavoro, cose del genere, in sostanza, e il videogioco era la valvola di sfogo, il modo di andare a divertirsi, quindi un po' ignorare quello che erano i problemi della vita e concentrarsi specificatamente sul videogioco. È una forma di combattimento rispetto a ciò che la vita ti pone davanti, ovviamente estremizzata, comincia a diventare un rifiuto totale di quello che ti succede nella vita. E...
è una sorta di dipendenza, come tutte, esatto, le attività, le sostanze stupefacenti, che dandoci uno stato di benessere ci fanno dimenticare il problema della realtà. Il gioco come è strutturato? È strutturato in modo di avere delle performance richieste che velocemente ti danno il risultato. Quindi se tu stai giocando e vai bene, vinci, migliori, ogni volta che aumenta la tua performance hai un livello di soddisfazione, si liberano proprio dentro al tuo corpo delle sostanze chimiche che ti fanno stare bene.
La dopamina che ti entra in circolo e che magari non hai dal resto della tua vita, perché in realtà la dopamina ce l'hai su qualsiasi cosa positiva ti vada bene, in sostanza.
Esattamente.
Che vada dall'attività sessuale anche il mangiare una cosa buona.
Esatto, però diciamo che se una persona è in difficoltà nella propria sfera relazionale, nella sfera lavorativa, ecco che nel gioco, che può accendere quando vuole, può accedere velocemente, il risultato, se hai in poco tempo, o un rilascio di dopamina veloce ogni volta che vinco una partita, che faccio una bella prestazione. Quindi su un'ora magari faccio 10-15 partite, dipende dal tipo di gioco, con quel modo ho avuto il mio dosaggio di dopamina che mi aiuta ad andare avanti, e quindi si crea una vera e propria dipendenza da quel tipo di struttura. Allora a quel punto bisogna di interrompere quel circuito vizioso. Uno degli strumenti è sicuramente il movimento, poi abbiamo la respirazione, l'alimentazione, la meditazione e il riposo. Il riposo è, sembra una cavolata, ma viene considerato pochissimo da tutti gli atleti. Tieni conto che quando facciamo un allenamento per aumentare la forza fisica, l'allenamento è solo la prima parte, quella dello stimolo, è il momento in cui stresso il corpo, ma la vera crescita muscolare avviene quando io sto dormendo.
Esatto.
Perché mentre sto dormendo il corpo comincia a strutturare la parte muscolare e farla crescere.
In maniera banale, quando uno va in palestra non può andarci ogni giorno perché ha bisogno del tempo di recupero, no?
Esattamente, perché mentre stai usando il muscolo con la sua forza esplosiva resistente, il muscolo sta lavorando per produrre movimento, per produrre forza, non può lavorare per incrementare la sua struttura. Quando invece non sta più lavorando, si è riposato, ha ripreso energia, usa quell'energia quando sta a riposo per aumentare il proprio trofismo muscolare, cioè per crescere, far crescere le proprie fibre. Allo stesso modo il nostro sistema nervoso, la nostra capacità di reazione aumenta nel momento in cui facciamo riposo. Cosa vuol dire questo? Devi sapere che nel momento in cui riposiamo si attiva il nostro sistema parasimpatico. Il sistema parasimpatico è il sistema che ci aiuta a memorizzare tutte quelle skill che abbiamo acquisito durante la giornata. Quindi se ho acquisito delle nuove abilità, diciamo, di coordinazione occhio-mano, in termini di velocità o in termini di comprensione del meccanismo di gioco, quelle le stabilizzo durante la fase di riposo. Oltre a questo, mentre riposo recupero anche l'energia e vado a rinnovare tutti quanti quelli che sono i tessuti che sono sottoposti a stress ogni volta che sto giocando. quindi proprio il sistema nervoso, che ha bisogno di tempi di recupero. Quindi il riposo è in primis la cosa che devo mettermi come punto fermo. A volte succede che qualcuno sta streamando oppure sta videogiocando, è lontano da casa, quindi finisce la sua performance, mette a mezzanotte, all'una di notte, alle due, stacca e cosa fa? Comincia a chattare con la fidanzata, con gli amici, comincia a collegarsi, quindi sta collegato magari fino alle 4 o 5 del mattino prima di andare a dormire, e quindi sfasa proprio i propri ritmi e non ha il tempo di recupero totale. Questo è uno degli elementi. A questo punto il movimento e la respirazione e l'alimentazione ci aiutano a interrompere questa catena. La respirazione, con 3 respiri profondi, riusciamo a interromperla anche tra una partita e un'altra. Il movimento lo inseriamo durante la giornata, perché ogni tanto dobbiamo alzarci in piedi, saltare, fare qualche attività, in modo che riprendiamo quella che è la corretta vascolarizzazione anche del sistema e lo raffreddiamo. L'alimentazione, perché se abbiamo gli zuccheri giusti, ci siamo idratati in maniera corretta, ecco che il sistema si sta raffreddando correttamente, è ben nutrito e quindi abbiamo minor sovraccarichi. Dobbiamo cercare di ridurre l'eccessivo stress applicato al nostro organismo, al nostro corpo, al nostro cervello mentre stiamo giocando.
Bene, direi che abbiamo un bel po' di risposte, avete imparato queste nuove disturbi che sono legati al mondo del gaming e dello streaming. Noi ringraziamo Paolo per essere stato qua. Tu hai anche un podcast tutto tuo, ovviamente si chiama Una Mela al Giorno.
Esatto.
Dove ti possiamo trovare quindi?
Tranquillamente su Spotify o su iTunes o Google Podcast mi potete trovare, cercate Una Mela al Giorno, Paolo Bruniera, e mi trovate. Dentro ci sarà sicuramente qualche episodio dedicato allo stress, al gioco, anche se si parlerà anche di altro. Comunque vedo la mia disponibilità piena, che se c'è qualcuno che ha qualche domanda particolare rispetto ai temi che stiamo trattando, che vi scrivano, in modo che poi magari andiamo a dedicare una puntata solo per tirare fuori tutte le domande e dare le risposte corrette.
Perché no, perché no. E poi possiamo anche aggiungerle all'interno di queste, visto che il podcast ci permette di fare. Mandateci un vocale direttamente su Anchor, oppure ci potete scrivere sul gruppo Telegram dell'Enciclopedia dei Videogiochi, t.me/enciclopedia dei videogiochi.
Noi vi ringraziamo nuovamente per l'ascolto e ci vediamo un prossimo episodio di Health Points. Io sono Yuga.
Io sono Ace.
E io sono il dottor Paolo Bruniera.
Namaste, be brave.